Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Una sola famiglia umana. Questo è il tema del messaggio che ho inviato per l'odierna giornata. Un tema che indica il fine, la meta del grande viaggio dell'umanità attraverso i secoli. Formare un'unica famiglia, naturalmente con tutte le differenze che la arricchiscono, ma senza barriere, riconoscendoci tutti fratelli.
Un cordiale saluto a tutti tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana. Così il Santo Padre ieri, Angelus di Mezzogiorno, citando la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ogni anno ci invita a riflettere sull'esperienza di tanti uomini e donne e tante famiglie che lasciano il proprio paese in cerca di migliori condizioni di vita. L'unica famiglia umana indica il sogno invece di tanti su questo pianeta, la caduta di tutte le barriere. Barriera è la mia password di oggi. Senza barriere, un mondo di fratelli, questo è il fine, la meta del grande viaggio dell'umanità ricordato da Santo Padre ieri all'Angelus di Mezzogiorno a proposito della giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Quante barriere conosciamo, quelle che frapponiamo costantemente fra noi e gli altri, fra noi e il futuro, fra noi e noi. E noi stessi certe volte, no? Proprio magari per non riconoscere problemi spinosi, realtà scomode, dei blocchi psicologici. Allora, barriera viene da barra, traversa, e qualcosa che chiude appunto, che rinserra, da cui anche barrare o sbarrare, sbarrare il passo, appunto mettere barriere fra noi e un'altra persona. Barriera e barrare vengono dal celto bar, che vuol dire ramo d'albero, e le prime barriere certamente erano fatte di rami, e a volte i rami degli alberi fanno barriera alla luce, e la barriera in difesa durante una partita di calcio, le barriere architettoniche che oggi si cercano, gli urbanisti, gli architetti cercano costantemente di superare, di evitare, no? Quanti scivoli, quanti passaggi privilegiati per chi non può muoversi normalmente, diciamo così. Alcune barriere vanno superate, vanno appunto abbattute, altre invece vanno protette. Mi viene in mente la barriera corallina. E ci sono mezzi eccellenti sempre per superare le barriere? Beh, una di queste è la musica.
Tutto cambia, anche l'amore non c'è più. Tutto passa, il cuore non sanguina più. tutto torna uve e nuvole lontane, un'idea, una luce, un'anima. Tutto muore, anche speranza se ne va, anche inverno che si perde dietro ai vetri. Fiorirà, fiorirà, crescerà la pace che ci avvolge, si alzerà su tutti noi, con ali grandi di aeroplani bianchi e lucidi. Eh sì, è proprio il tempo.
Buono Five Live. Siete con Laura De Luca, tra le pagine e i fogli le parole di oggi, lunedì 17 gennaio, parliamo, divaghiamo sulla parola barriera. Ha pronunciato il Santo Padre questa parola ieri all'Angelus di Mezzogiorno, il sogno dell'umanità è di formare un'unica famiglia laddove tutte le differenze che la arricchiscano non pongano in realtà delle barriere, ma ci sia possibile riconoscerci come fratelli. Allora mi viene in mente la barriera per eccellenza nella storia d'Europa, il muro di Berlino, la cosiddetta cortina di ferro che ha segnato appunto la storia europea e mondiale in modo irreversibile. Di conseguenza mi vengono in mente le barriere ideologiche, i pregiudizi razziali che si frappongono tra la popolazione civile e le masse di profughi che si avventurano quotidianamente appunto a ondate verso paesi più ricchi, più stabili. E poi le barriere generazionali. Ebbene, di sindrome della giovinezza parla con uno sguardo a 360 gradi su le vicende di cronaca di questi giorni e con l'occhio anche alla Tunisia, Ilvo Diamanti sulla Repubblica di oggi, e cita vari episodi che caratterizzano la cosiddetta sindrome giovanile che separa un po' appunto come una barriera i ragazzi dagli adulti. Riguardo ai giovani italiani, Diamanti sembra lamentare la loro mancanza in un certo senso di barriere. Scrive che i giovani italiani sono largamente aideologici, non credono nei partiti neanche nel Parlamento. D'altronde sono cresciuti nell'era di Berlusconi, della Lega, dei partiti personali. Comunisti e democristiani per loro sono parole insignificanti. Quando sono nati il muro di Berlino era già caduto, oppure era lì, lì per crollare. Sono i ragazzi della Seconda Repubblica, una generazione immediata, ancora poco autoconsapevole, non crede alle mediazioni ed è abituata a fare i conti con il presente immediato, appunto. Le loro famiglie li tutelano, ma al tempo stesso li mantengono in libertà vigilata, una condizione in apparenza comoda, in realtà frustrante e sempre più difficile da sopportare. Sempre dalla Repubblica, per far cadere un po' di barriere, nel senso di pregiudizi nei confronti del mondo arabo, vi segnalo l'intervista con lo scrittore Al-As Aswani, egiziano, che con il suo palazzo Yacoubian ha raccontato i disagi e le tensioni nascoste un po' nel suo paese. E a proposito della Tunisia, afferma Al-Aswani, la lezione di questi giorni è che la democrazia si paga con il sangue, nel mondo arabo come in Occidente. Non ci sono in questo senso barriere, no? Fra i due mondi, fra le due civiltà. Il Messaggero. Cadono le barriere, cadono i pregiudizi, diciamo così, sul lavoro manuale. Con molta ironia, Antonello Dose e Marco Presta citano la tesi di un libro americano dove afferma, tra l'altro, di uno scrittore meccanico, dove si afferma che la felicità può essere raggiunta più facilmente con il lavoro manuale piuttosto che con quello mentale. A qualcuno piace il callo, è caso di dire. Una rivelazione clamorosa si prospetta a milioni di italiani che dal dopoguerra a oggi hanno sempre inseguito il posto fisso, l'impiego in banca o al ministero, capace di dare loro la sicurezza a cui tutti aspiriamo. A pensarci bene, il nostro paese è pieno di tipologie professionali che praticano attività esclusivamente concettuali e quindi non potranno mai dirsi davvero felici, almeno secondo questa tesi del libro appunto dello scrittore statunitense. Non possiamo far finta di niente. Prendiamo ad esempio i tanti giovani che, pieni di aspettative e fiducia nel futuro, affollano i nostri reality e talent show sulle reti di Stato e private. Noi crediamo che dovere di una società civile sia fornire a queste nuove generazioni una vera, inattaccabile e sacrosanta prospettiva di felicità. Mandiamoli tutti a zappare l'ubertoso agro pontino, ricco di carciofi, zucchine, fave e di mandri e di bufale bisognose di attenzioni, per il loro bene, naturalmente, per la loro gioia interiore. Un'ironia che, non so, personalmente non condivido. E, barriere uomini-donne, anche questo è un classico della nostra società, del nostro costume. Dalla Stampa di Torino arriva il libro bianco delle donne italiane, cosa può fare in concreto la politica per migliorare la condizione femminile. Un'indagine della CIRM per il mensile Elle dà spunto a 15 richieste. Non rivendicazioni e basta. In Italia, lo sappiamo, nascono pochi bambini, l'occupazione femminile è al 47%. Nel pianeta delle giovani senza contratto né garanzie, che ha prodotto film ma non leggi, c'è scarsa tutela della maternità. Perciò può essere considerato un tantino sovversivo che al punto 1 del libro bianco ci sia un'indennità per tutte, anche per le disoccupate, un modo estremo per dar voce alla fatica di essere madri. Quindi un altro modo per far cadere le barriere che limitano sia da un lato la realizzazione professionale delle donne, sia dall'altro la crescita corretta, equilibrata della famiglia.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.
Oggi divaghiamo su barriere, qui tra le pagine e i fogli le parole della Radio Vaticana in diretta. Un'unica famiglia senza barriere è quella a cui aspiriamo, ci ha ricordato il Papa ieri all'Angelus citando il suo messaggio per la giornata mondiale del rifugiato e del migrante. Barriere, cancelli, filo spinato, Auschwitz, si avvicina il giorno della memoria per ricordare l'Olocausto. Servizio di Alessandra Petitta.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
Il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa apriva i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz e il mondo scopriva gli orrori nascosti nelle mura di quel luogo. Nel 2000 il Parlamento italiano, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, ha istituito il Giorno della Memoria il 27 gennaio. Questo giorno chiude una settimana ricca di appuntamenti, di eventi dedicati all'Olocausto e noi ne parliamo con Gioia Annabella, direttore dell'IRSIFAR, in collegamento telefonico con noi. Ben trovata.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno. Dunque, dal 19 al 27 gennaio la Casa della Memoria e della Storia di Roma sarà il centro di eventi, di incontri, letture, documentari per ricordare il genocidio degli ebrei, perché la memoria rende viva la storia.
Certo, noi facciamo questa serie di iniziative come ogni anno, dedicandole soprattutto all'approfondimento, non è soltanto ricordare, ma è anche un'indagine storica per approfondire i temi della memoria. E come ogni anno non dedichiamo le iniziative solo e soltanto alla deportazione ebraica, che è stata la cesura certamente del Novecento, ma come sappiamo la legge istitutiva del 27 gennaio prevede anche la deportazione dei militari, dei deportati politici, dei rom e sinti. Quindi noi cerchiamo in questa settimana di fare un'indagine anche sulle altre forme di deportazione. Quindi se l'inizio, come lei diceva, è il 19 gennaio con un video dal titolo "A noi fu dato in sorte questo tempo", dedicato a un gruppo di giovani, tra i quali Primo Levi, che sono stati colpiti dalla persecuzione antiebraica, e poi lo stesso giorno al pomeriggio parliamo di un diario di un giovane, Leon Eppimo Dona, che era un bambino durante gli anni della guerra e che parla appunto della legislazione antiebraica. Però poi abbiamo una serie di iniziative che riguardano per esempio la deportazione operaia nel 43-45, una mostra sui quotidiani clandestini in Italia, e poi l'arte reclusa nei campi dei militari, nei lager dei militari italiani. Anche questa è una deportazione che è stata molto importante, grave, e che purtroppo è sempre dimenticata, questa dei militari italiani. Quindi sabato 22 ci sarà appunto una proiezione su questo tipo di arte fatta, le opere d'arte dei militari italiani.
Leggevo che il 27 gennaio, il giorno della memoria, ci sarà anche la premiazione di un concorso letterario dal titolo appunto La memoria.
Sì, La memoria del laboratorio Gutenberg, sono i racconti che sono stati selezionati su questo tema e che vengono premiati quel giorno. È un laboratorio Gutenberg in collaborazione con l'assessorato alle politiche culturali del Comune di Roma, la comunità ebraica, e che è stato in modo particolare sostenuto dalle biblioteche di Roma e quindi dalla biblioteca che sta nella Casa della Memoria e della Storia. E nello stesso giorno faremo due proiezioni molto interessanti, una dal titolo Alla fine arrivano i turisti, che è un film tedesco molto interessante perché è la storia di un giovane berlinese che viene va a prestare servizio civile proprio ad Auschwitz, no? Modo per guardare Auschwitz oggi, ma ricordando quello che è stato Auschwitz.
Chiude la settimana una proiezione dedicata ai Rom Sinti, come diceva prima, un altro aspetto della deportazione.
Certo, un documentario molto interessante che si chiama Porraimos, parole in musica, e racconta attraverso la memoria e la musica di un musicista rom che si chiama Santino Spinelli la persecuzione nazista dei Sinti e dei Rom durante la Seconda Guerra Mondiale.
Innanzitutto ricordiamo che tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero previo esaurimento posti, ma particolare attenzione è stata fatta alla modalità di comunicazione appunto con le nuove generazioni.
Certo, infatti molte di queste iniziative si fanno al mattino proprio per rendere possibile la partecipazione delle scuole, e poi nella definizione, nell'elaborazione di questo programma la nostra attenzione è stata rivolta proprio alle modalità di raccontare questa storia attraverso forme comunicative diverse. Poi naturalmente questo non significa che non si fanno gli approfondimenti sull'analisi storica. Per esempio lunedì 24 nel pomeriggio faremo la presentazione di un libro che si chiama Nel ricordo della Shoah, che è un'analisi di una storica, Anna Rossi Doria, sul difficile uso della memoria ebraica. Quindi ci sono approfondimenti di carattere teorico, ma molta comunicazione verso le nuove generazioni, che ci sembra l'aspetto più importante dal punto di vista proprio educativo, no?
Assolutamente. Io ringrazio Gioia Annabella, direttore dell'IRSIFAR, l'Istituto Romano della Storia della Resistenza, e vi ricordo l'appuntamento con la Settimana della Memoria dal 19 al 27 gennaio prossimo alla Casa della Memoria e della Storia di Roma. Per saperne di più è possibile consultare un sito internet www.casadellamemoria.culturaroma.it. Grazie ancora e buon lavoro.
Anche a lei, buongiorno.
Grazie ad Alessandra. Barriere è la nostra password di oggi, barriere cioè confini, cioè frontiere. Vi ricordate Giochi senza frontiere, ad esempio quelle giocose, goliardiche olimpiadi che mettevano in lizza squadre di spericolati atleti di paesi europei? Vorrei citarvi Ambrose Bierce, Il dizionario del diavolo. Confine, sostantivo maschile, in geografia politica è la linea immaginaria fra due nazioni che separa i diritti immaginari dell'una dai diritti immaginari dell'altra. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. Allora, c'è una frontiera, una barriera che nominiamo spesso e che non si passa mai, è quella tra la vita e la morte. Eppure qualcuno sembra averla passata. Nel libro edito da Bollati Boringhieri, Fotografare gli spiriti, John Harvey, che insegna alla scuola d'arte della Università del Galles, dove dirige anche il centro di studi sul visivo nella cultura religiosa, racconta, come recita il sottotitolo, il paranormale nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, e parafrasa un noto saggio di Walter Benjamin. Vi leggo dalla quarta di copertina: le fotografie di fantasmi derise come falsi clamorosi o elevate a prove inconfutabili dell'esistenza di dimensioni ultraterrene si situano in un singolare incrocio tra mito, folklore e tecnica fotografica. Harvey raccoglie qui per la prima volta apparizioni mistiche, emanazioni spiritiche, altre immagini stupefacenti riprese dal 1860 a oggi da fotografi professionisti e amatoriali e da sistemi di sorveglianza. Un corpus sorprendente e importante non tanto per una qualche pretesa di autenticità quanto per l'intreccio di religiosità e immaginazione creativa. Quindi un esempio di un tentativo di varcare appunto una barriera classica, classicamente intesa come insuperabile, appunto tra la realtà immediatamente percepibile dai sensi e la realtà cosiddetta paranormale. È ovvio che questa pratica sia iniziata con l'inizio della storia della fotografia, proprio perché per definizione il mezzo fotografico, la tecnica fotografica, ci spinge in un certo senso a varcare le barriere tradizionali della realtà, a coglierla in aspetti meno consueti, meno soliti. Allora, John Harvey, Fotografare gli spiriti, il paranormale nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, è in libreria per Bollati Boringhieri. Oggi, cari amici, abbiamo divagato su barriera, le barriere che dividono la famiglia umana, che al contrario nella meta, nel viaggio dell'umanità, dovrà essere unita al di là appunto delle separazioni, al di là dei pregiudizi. Così il Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno. E a proposito di barriera, io vorrei ricordare per salutarci quella enorme che Papa Benedetto XVI varcò, una barriera storica, un tabù storico vorrei dire, che varcò, dicevo, da tedesco, da papa, nella sua visita al campo appunto di concentramento di Auschwitz-Birkenau, maggio 2006. Ricordate quella voce, l'emozione che venava alla sua voce, quel suo stare vicino appunto alla barriera per eccellenza, al filo spinato, che ancora permane come testimonianza, come promemoria, come tutto il campo di Auschwitz, e disse: noi non possiamo scrutare il segreto di Dio, vediamo soltanto frammenti e ci sbagliamo se vogliamo farci giudici di Dio e della storia. Non difenderemmo in tal caso l'uomo, ma contribuiremmo solo alla sua distruzione. Noi gridiamo verso Dio affinché spinga gli uomini a ravvedersi, così che riconoscano che la violenza non crea la pace, ma solo suscita altra violenza, una spirale di distruzioni in cui tutti, in fin dei conti, possono essere soltanto perdenti. Il Dio nel quale noi crediamo è un Dio della ragione, di una ragione però che certamente non è una neutrale matematica dell'universo, ma che è una cosa sola con l'amore e col bene. Noi preghiamo Dio e gridiamo verso gli uomini affinché questa ragione, la ragione dell'amore e del riconoscimento della forza della riconciliazione e della pace, prevalga sulle minacce circostanti dell'irrazionalità o di una ragione falsa, staccata da Dio. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticano.
Thank you. Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Parole.
Parole.